dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chieder pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Verrebbe da pensare che non sia di Luca questo Vangelo, in effetti invece è proprio di Luca. Siamo al capitolo 14, i versetti sono dal 25 al 33. Guai a noi se prendiamo una sola pagina della parola e ne facciamo un assoluto. E tuttavia tutte le grandi figure, a cominciare da quelle che partecipano direttamente della storia della salvezza e sono nei libri santi, a finire a Sant'Ignazio di Loyola, che oggi ricordiamo, e anche dopo di lui, anche oggi, tutte tuttavia le figure che seguono Cristo, di Cristo colgono qualche aspetto, e se hanno il coraggio di essere docili allo Spirito, di quell'aspetto diventano annuncio vivente. Ecco allora che Ignazio di Loyola nasce più o meno nel 1491, più o meno non perché non si sappia la sua data di nascita, ma perché non sono sicuro della mia memoria, e muore a 65 anni più o meno. Ignazio di Loyola è uno che viene dai Paesi Baschi, un uomo focoso, un militare, che incontra Cristo in una delle disavventure sempre possibili per i soldati. Viene ferito in un modo serio, credo ad una battaglia di Pamplona, e rimane a lungo bloccato. Chi lo cura in quell'ospedale gli mette sul comodino un Vangelo, e lui, quasi preso dalla disperazione perché la convalescenza è lunghissima, lo legge e viene afferrato da Cristo. È proprio il caso di dirlo, né più né meno di Paolo, tant'è che la Chiesa, come prima lettura, non ci fermiamo su questa stasera, ci porta della prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, i versetti dal 31 del capitolo 10 al primo del capitolo 11, tant'è che se riuscissi a metterlo in questa briciola, pur fermandoci solo sul Vangelo, ne vale la spesa. Perché ne vale la spesa? Perché Ignazio di Loyola trasporta la sua esperienza di Cristo nella sua personalità. È un militare, darà l'inizio ad una compagnia. Compagnia non ha il termine moderno di io e Piero siamo della stessa compagnia, ma manco per l'anima. Compagnia per lui ricorda l'unità militare fondamentale in cui i soldati sono organizzati. Compagnia di Gesù vuol dire veramente i soldati di Cristo per una compagnia eletta, una compagnia molto severa, una compagnia dalla formazione lunga, complessa e profonda, una compagnia fatta per annunciare Cristo. Ricordiamoci, nasce in quella enorme spiritualità che è conseguente al Concilio di Trento, dopo la grande riforma dei riformati, quelli che noi ingiustamente chiamiamo protestanti. Fa piacere a loro, immagino quanto faccia piacere a noi sentirci dare del papista, ma questo non c'entra. Nasce la Compagnia di Gesù con a capo questo grande uomo. Cosa mi interessa adesso? La serietà del seguire Cristo e la radicalità del servire Cristo in chi ha bisogno. Partiamo dalla serietà nel seguire Cristo. Ignazio chiede una formazione molto profonda, molto seria, di cui, guarda caso, per esempio, ci sarà bisogno nella Chiesa di domani, quella che il Vangelo di Luca richiama, tenendo tuttavia presente che una folla numerosa andava con Gesù ed egli si voltò e disse a tutta la folla. Questo discorso non è solo per gli apostoli. Questo un domani dovrà essere molto più vivo nella Chiesa che ci sarà. Io ho troppi anni sulla groppa per poterla vedere, ma molti tra di voi la vedranno. Una Chiesa più formata, molto più formata, meno legata ad abitudini di tradizione. Quando si diceva una società di cristianità, si diceva questo, e di più, una comunità cristiana aperta ad ogni cultura, ad ogni approfondimento, ad ogni scienza. Perché Cristo non è seguito bene se Cristo serve a diventare la fortezza contro. Per i gesuiti non era così e non è così. Ogni cultura deve avere nel discepolo di Cristo quello che Gesù dice in quelle due piccole parabole. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi, per non farsi poi deridere? Costui è iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. A seconda ancora peggio, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non si siede prima a considerare se con 10.000 uomini può andare incontro al nemico che ne ha 20.000? Tra l'altro, a Gesù non c'è nessun paragone, nessuna parabola che non vada bene. È ovvio che Gesù non è per la guerra, ma è ovvio che qui Gesù vuol far capire qualcosa che solo chi si ferma a ragionare per una cosa così grave come perdere o vincere una guerra riuscirà a capire il seguire lui. Quali le conclusioni? La prima, come lo so che me lo sentite ripetere tutte le volte che c'è la festa di un santo di particolare utilità per noi oggi, come il Signore ha donato donne e uomini di grandissima statura spirituale nelle epoche passate, così sta facendo oggi e farà domani. Ecco perché ricordiamo e celebriamo la memoria dei santi. La seconda, la vita cristiana ha tanti aspetti. Pensate quanto è fondamentale l'aspetto della contemplazione dei misteri di Dio nella preghiera, che è sostanzialmente un atteggiamento di ascolto. Signore, parla, che il tuo servo ascolta. La fede però è anche questo coraggio a grandi scelte. In che cosa consistono? Nel dare a Dio il primo posto con tutta la preparazione. Non dobbiamo diventare tutti degli scienziati, non è questo, è con grande serietà interiore, non siamo mai degli arrivati. La terza, ricordiamoci i gesuiti, vi faccio l'ultimo esempio, lo vedevo oggi leggendo qualcosa. I centri a stalli in Italia sono tra i più importanti centri di non sono gli unici ovviamente, di accoglienza per gli ultimi, siano i rifugiati, siano gli emarginati, siano i poveri. Che lo Spirito Santo aiuti noi a vedere questo aspetto della fede. La fede è grandiosa, la fede è un'impresa, la fede richiede serietà da parte nostra per essere di Cristo dove Lui vuole, a coloro a cui Lui ci manda. e sempre per la maggior gloria di Dio.